Benvenuti alla seconda stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nella puntata di oggi parleremo di Parkinson, fatica e faticabilità, con il dottor Alessandro Tessitore e la dottoressa Ilaria Di Vico. Buon ascolto!
Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Neuropod. Sono Ilaria Di Vico, neurologo dottorando del Dipartimento di Eccellenza di Neuroscienze dell'Università di Verona e Movement Disorder Fellow del Marlene Paolo Fresco Institute NYU Langone Health della New York University. Sono onorata di essere oggi in compagnia del professore Alessandro Tessitore, professore ordinario di neurologia e responsabile del Centro Parkinson e Disordini del Movimento dell'azienda ospedaliera universitaria Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli. Il professor Tessitore è autore di numerosi articoli scientifici sulla fatica nella malattia di Parkinson ed il titolo del podcast di oggi è infatti Parkinson, fatica e faticabilità. Nella costellazione dei sintomi non motori della malattia di Parkinson, quasi metà dei pazienti lamenta fatica e più di un terzo lo riporta come il singolo sintomo più disabilitante, anche più disabilitante dei sintomi motori. La fatica può manifestarsi anche nelle fasi molto precoci di malattia, addirittura come manifestazione premotoria e quando presente tende a persistere nel tempo. La fatica ha un impatto estremamente pervasivo su tutte le sfumature della qualità della vita dei nostri pazienti, dall'emotional well-being alla percezione della salute e delle risorse fisiche, mentali e socio-economiche. Eppure, nonostante la sua pregnanza clinico-epidemiologica, possiamo dire di aver meramente scalfito solo la superficie della conoscenza della sua fisiopatologia, nonché del suo trattamento, e tanta parte la gioca la natura squisitamente soggettiva di questo sintomo, che impone enormi difficoltà in termini di rigore scientifico a noi che tentiamo di approcciare il suo studio. A questo punto le chiederei, professore, di fornirci una definizione di questo sintomo, dei caveat da osservare per evitare la troppo facile confusione della fatica con fenomeni affini come la faticabilità o altri sintomi non motori, e di quale sia la sua relazione con questi ultimi nella malattia di Parkinson.
Grazie Ilaria, grazie per l'invito, un ringraziamento in particolare alla sezione giovani della Società Italiana di Neurologia, che è co-promotrice dell'iniziativa di questi podcast, sicuramente un metodo di comunicazione molto e di diffusione molto, molto moderno, molto utilizzato. La domanda che Ilaria ha posto è probabilmente riesce a cogliere in pieno un tema nucleare dello studio della fatica nella malattia di Parkinson, ovvero come definirla. Infatti una recente consensus conference, svoltasi oramai qualche anno fa, concordò nel descrivere la fatica in termini di percezione soggettiva di una diminuzione significativa del livello di energia fisica, mentale o di entrambi. In tal senso è chiara la differenza con la faticabilità, che invece è un decremento oggettivo di performance osservato durante l'esecuzione di un'attività fisica, ad esempio un lavoro manuale o un esercizio fisico qualunque, e mentale, con quindi una prestare attenzione ad una trasmissione televisiva, porre determinata concentrazione nell'esecuzione di qualsiasi compito o mentale. Il concetto fondamentale che accomuna le due condizioni è sicuramente il protrarsi nel tempo del disturbo. È evidente quindi che bisogna dissociare bene fatica e faticabilità nella malattia di Parkinson, bisogna considerare separatamente questi due sintomi e per poter fare ciò utilizzare quindi degli strumenti idonei alla misurazione di entrambi i sintomi. In altre parole, non è detto che alla percezione soggettiva di fatica corrisponda un reale decremento oggettivo di performance. Per poter formalizzare meglio la dissociazione tra fatica e faticabilità, nel corso della stessa Consensus Conference fu avanzata la proposta di utilizzare dei criteri diagnostici selettivi per la fatica nella malattia di Parkinson che rispondano a tre sostanziali criteri di inclusione, ovvero che il paziente lamenti una diminuzione significativa del livello di energia o un aumento della percezione dello sforzo che siano effettivamente sproporzionati rispetto all'attività che sta cercando di svolgere. Il secondo criterio è che tale sintomatologia sia persistente nel tempo. E il terzo punto che mi consente di rispondere anche a una parte della domanda di Ilaria è che siano assenti i potenziali elementi di comorbidità che possano causare o interferire col sintomo fatica. È infatti bene ricordare che la fatica è tra i sintomi che contribuiscono a definire la diagnosi sia del disturbo depressivo maggiore sia del disturbo d'ansia generalizzato, così come vengono formalizzati nel DSM-5. Inoltre, il sintomo fatica è inserito in alcune scale ampiamente identificate per la valutazione della severità della depressione e in questo senso è facile porre un segnale di allarme per ciò che riguarda una diagnosi magari errata di fatica che possa essere vincolata alla presenza di disturbi non motori, anch'essi molto frequenti nella malattia di Parkinson, quale disturbo depressivo, disturbo d'ansia. I risultati infatti di una nostra recente meta-analisi, che ha visto come primo autore il dottor Mattia Siciliano, abbiamo evidenziato come effettivamente vi sia una forte associazione tra la fatica e altri sintomi non motori, quali appunto depressione, ma anche apatia, ansia, disturbo del sonno e sonnolenza diurna. Quindi, tra i principali caveat da dover affrontare e osservare nella pratica clinica, c'è la necessità di non affidarsi a solo delle singole valutazioni delle più comuni scale di valutazione della fatica, ma di poter utilizzare l'impiego dei criteri diagnostici che sono stati anche recentemente validati e soprattutto di andare a considerare la valutazione della fatica all'interno di un assessment globale delle funzioni non motorie che possa includere appunto strumenti validati per la valutazione di depressione, apatia, ansia e disturbi del sonno in generale.
Perfetto, grazie davvero per questa sua spiegazione. Dal punto di vista clinico, le chiedo, esiste un algoritmo che possa indirizzare l'inquadramento di un paziente con malattia di Parkinson affaticato?
Sì, effettivamente il problema più rilevante è riuscire a fare diagnosi non conoscendo bene il nemico che si affronta. E sebbene ad oggi non sia stato formalizzato un algoritmo diagnostico che consenta un adeguato inquadramento della fatica nella malattia di Parkinson, le evidenze cliniche e la ricerca sembrano orientare alla necessità di protocolli stringenti che possano seguire dei criteri diagnostici della fatica che, come ho detto, sono state anche recentemente validate e coadiuvarsi delle scale suggerite dalle principali società scientifiche internazionali per la validazione e lo screening non solo della presenza ma anche della severità. Tuttavia, in medicina è sempre un esercizio fondamentale quello di inserire una valutazione testologica nell'ambito di una valutazione clinica più completa. Ed è quindi indispensabile andare a raccogliere un'adeguata anamnesi che possa identificare potenziali comorbidità, un'anamnesi farmacologica che possa identificare alcuni farmaci che possono avere sintomo fatica tra gli effetti indesiderati. Ad esempio l'uso dei beta bloccanti, che a volte è spesso molto frequente nella popolazione dei pazienti affetti da malattia di Parkinson, andrebbe sempre ricercata attraverso un'accurata anamnesi farmacologica. Il messaggio quindi che vorrei trasmettere è quello di considerare la fatica della malattia di Parkinson meritevole di una valutazione clinica accurata e di non confidare in un approccio meramente testologico che molto spesso si basa esclusivamente su scale autosomministrate.
Grazie davvero per questa sua spiegazione. Date queste indispensabili premesse, mi muoverei verso la gestione del paziente affaticato. Ad oggi le evidenze scientifiche riguardo il trattamento della fatica sono ancora scarse e preliminari, e questo riflette in maniera indissolubile la sua natura percettiva, probabilmente multifattoriale, nonché lo scarso fiorire di studi meccanicistici. Le chiedo dunque se abbiamo imparato qualcosa sulla fisiologia, sulla fisiopatologia di questo sintomo, e se sì, se ne possiamo trarre qualche appiglio che guidi il trattamento.
Sì, effettivamente il discorso è ancora uno scoglio da superare, è l'identificazione di una fisiopatologia, della fisiopatologia di un sintomo altamente complesso come quella della fatica, che può effettivamente subire delle modifiche anche nella storia naturale della malattia. Ricordiamoci infatti che la fatica è presente sia nelle fasi iniziali della patologia, sia nelle fasi complicate, quando può anche rappresentare un aspetto non motorio fluttuante che può rendere particolarmente invalidante la vita del paziente. Come Ilaria affermava, ad oggi non esistono chiare evidenze sulla fisiopatologia di questo sintomo non motorio, e ciò è sicuramente in parte dovuto all'assenza di una definizione condivisa di fatica nella malattia di Parkinson, all'utilizzo in letteratura di diverse scale di valutazione, e solo grazie alla recente pubblicazione e validazione dei criteri diagnostici è stato possibile raggiungere una definizione condivisa del sintomo fatica nella malattia di Parkinson. Attualmente la letteratura cosa ci insegna? Ci insegna che all'origine della fatica vi possa essere innanzitutto un criterio fondamentale, ovvero l'assenza di associazione tra fatica e degenerazione nigrostriatale dopaminergica, che è uno degli hallmark fondamentali della malattia di Parkinson. Gioco forza, entrano in gioco altri neurotrasmettitori, altri fattori che possono generare la comparsa di tale sintomo nella patologia. In primis, la depressione serotoninergica, che può determinare una conseguente alterazione tra l'integrazione funzionale tra sistema limbico e sistema motorio, che può determinare quindi un'alterata percezione soggettiva di uno sforzo che viene ritenuto eccessivo, e quindi un'eccessiva percezione, una percezione tra virgolette errata, di uno sforzo fisico, mentale o entrambe le situazioni. Dall'altra parte vi è anche la dimostrazione, grazie a delle moderne tecniche di neuroimaging, di una alterazione del pathway di connessione tra il caudato e quindi le vie frontostriatali che sottendono la patogenesi del sintomo fatica nella malattia di Parkinson. Vi è anche una verosimile partecipazione di processi neuroinfiammatori che è stata documentata in letteratura tramite il riscontro di elevati livelli sierici di interleuchina 6 nei pazienti con malattia di Parkinson che lamentavano fatigue. Da un punto di vista terapeutico si riesce a gestire male un sintomo che non si conosce. E due rigorose meta-analisi pubblicate, la più recente nel 2019 dal gruppo di studio della Movement Disorder Society, effettivamente non hanno fornito delle indicazioni univoche circa il trattamento della fatica. Molti trial, come abbiamo visto, non sono stati caratterizzati da delle validazioni, dallo screening e da outcome rigorosamente validati. E comunque nell'ambito di queste meta-analisi sembra emergere una evidenza a favore degli inibitori delle monoammino ossidasi, in particolar modo alcuni studi più recenti, sebbene in aperto perché necessitano una attenta validazione, anche rispetto agli inibitori delle monoammino ossidasi duali, che quindi non sono solo caratterizzati da un potenziale di inibizione dell'attività delle monoamminossidasi, ma anche grazie ad una attività glutamatergica, mentre sicuramente studi sull'utilizzo di psicostimolanti non hanno fornito alcuna evidenza reale sull'utilizzo di tali molecole nel trattamento della fatica nella malattia di Parkinson. In conclusione, quindi, mi sentirei appunto di dire che prima di giungere al trattamento bisogna considerare il sintomo fatica nella malattia di Parkinson solo dopo una valutazione clinica accurata che escluda importanti comorbidità che possano essere anche esse stesse trattate, una attenta anamnesi farmacologica per poter escludere l'interferenza di alcuni farmaci potenzialmente che possono avere tra gli effetti collaterali la fatica, e soprattutto una volta escluso questi fattori interferenti potersi basare oggi su criteri diagnostici ben consolidati, utilizzando quindi in seconda battuta delle scale suggerite dalla Movement Disorder Society. Tra queste ricordiamo ad esempio una, la Parkinson Fatigue Scale, che è appunto un metro di valutazione, una scala di valutazione validata nella popolazione parkinsoniana e che ci dà un'importante informazione sulla presenza o assenza del sintomo fatica.
Grazie professore. In sintesi, oggi ci siamo addentrati brevemente in un fenomeno trasversale, quello della percezione della fatica, che ci tocca un po' tutti universalmente in condizioni fisiologiche. Tutti possiamo sentirci affaticati dopo uno sforzo, ma che purtroppo può diventare patologico, declinandosi in una percezione cronica di mancanza di energia o percezione di aumentato sforzo di qualsiasi attività o addirittura essere presente anche a riposo. Questo è un sintomo di malattia particolarmente espresso nelle malattie neurologiche, come nella malattia di Parkinson, e dobbiamo compiere ancora numerosi sforzi nel progetto ambizioso della sua definizione e caratterizzazione. Il primo imperativo del neurologo è la corretta identificazione di questo sintomo, separando l'effetto di fattori confondenti, quali altri sintomi motori o cause di fatica secondaria, in primis cancro, altre malattie croniche infiammatorie del sistema cardiovascolare o anche l'effetto di farmaci, come diceva il professore, quali beta-bloccanti, per poi procedere all'educazione del paziente alla gestione della convivenza con la fatica nella vita quotidiana. Quindi il primo step, nel contesto sia clinico che di ricerca, risulta un assessment globale con scale validate e una terminologia adeguata anche nella condivisa con il paziente. L'assessment non può prescindere dalla valutazione dei sintomi non motori, in particolare ansia e depressione, con scale validate e ovviamente da una completa anamnesi patologica e farmacologica per escludere altre comorbidità. Abbiamo visto, e cito, come si tratti male purtroppo ciò che non si conosce. Dunque, Come prossimo orizzonte, dobbiamo assolutamente investire più tempo e risorse per promuovere lo studio in prima istanza meccanicistico di questo sintomo così diffuso e ancora lontano dall'essere ben definito. Ed il nostro augurio è che questo podcast possa avere anche di poco sollevato il vostro interesse e che funga da stimolo per la vostra curiosità. Ringrazio il professor Tessitore e tutti i colleghi della Società Italiana di Neurologia e della SIN Giovani per la stupenda iniziativa. Vi invito a partecipare all'ascolto dei prossimi podcast e vi saluto.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e stay tuned!